Sono le 16 e molto puntualmente partiamo con voi che sapete. Voi che sapete, oggi si riallaccia un tema che è scaturito la settimana scorsa. Abbiamo raccontato appunto la scorsa settimana il cambiamento di quello che succederà a Estival Jazz qui a Lugano tra fine di un'epoca e nuovi equilibri economici. Oggi proviamo a spostare lo sguardo su alcuni spunti che sono usciti da quella discussione, in particolare con Andrea Spinelli, che naturalmente abbiamo invitato, ma non poteva essere presente, non potrà essere presente oggi, neanche domani, perché anche domani andremo avanti con questa discussione. Il concetto è proprio al cuore, diciamo così, della questione: il rapporto tra jazz e chi lo ascolta. Il jazz sta davvero perdendo il suo pubblico, oppure il pubblico che non riconosce più nel jazz qualcosa di necessario? Manca oggi una forza innovativa capace di ridefinire il linguaggio, e il linguaggio è vivo, ma non riesce più a incidere nell'immaginario collettivo. Andrea Spinelli sosteneva che non ci sono più figure epocali, apicali all'interno del mondo del jazz, capaci di smuovere, capaci di rivoluzionare, cosa che non mi ha trovato perfettamente d'accordo, e mi piacerebbe dibattere su questo punto per capire. La crisi delle discografie, ad esempio, ha colpito il jazz più di altri generi o ha semplicemente reso visibile una trasformazione più profonda? Insomma, tanti interrogativi, e cerchiamo di capirci qualcosa con due ospiti molto interessanti a cui do il benvenuto innanzitutto a Susanna Stivali, che è una meravigliosa cantante e musicista e anche la presidentessa del MIDI, Musicisti Italiani di Jazz, che ci ha raggiunti all'ultimo momento, quindi la ringraziamo particolarmente. Buongiorno Susanna.
Buongiorno, bentrovati, grazie a voi, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui a parlare di jazz, che è musica che mi è molto cara e vicina anche nel mio ruolo di presidente dell'Associazione Musicisti Italiani di Jazz, grazie.
E l'altro ospite invece che ci terrà compagnia, spesso è qui con noi a parlare di questi argomenti, è Alceste Airoldi, saggista, giornalista musicale, qui do il benvenuto. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno Susanna e ovviamente buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Io direi di partire un po' da una constatazione, magari Susanna, sei anche musicista naturalmente e quindi puoi toccare col mano alcune problematiche che riguardano l'audience del jazz. Si dice di un pubblico che sta un po' invecchiando col tempo, non si vede all'orizzonte un ricambio generazionale deciso, naturalmente non abbiamo tempo per fare statistiche, diciamo è un'impressione che più o meno tutti hanno frequentando le sale da concerti, sia da musicisti che da ascoltatori. C'è anche la presenza all'interno di Festival Jazz, ormai consolidata da tanti anni, di nomi che con il jazz non hanno nulla a che fare, il che si spiega con ragioni di sponsor, con ragioni di diciamo prelevare attraverso contributi di sponsor eccetera i fondi necessari per poi invitare grandi jazzisti. Allora la domanda è: pensando a non il secolo, 150 anni fa, ma un paio di decenni fa, c'erano gruppi di jazzisti che suonavano negli stadi, suonavano nei palazzetti dello sport e li riempivano, e c'era tanta attesa per ascoltare questi concerti, la gente comprava i biglietti, andava a sentirli. Le cose stanno un po' cambiando. Che idea ti sei fatta della situazione e secondo te, se c'è un problema, quale possono essere eventualmente le cause?
Ma dunque, la situazione sicuramente proprio culturalmente è cambiata, proprio di come le persone vivono la musica dal vivo, di quanto vivono gli spazi esterni rispetto proprio alla partecipazione, come siamo abituati a pensarla, ad un concerto, a un evento live. Sicuramente è cambiato e questo fa sì che ci sia un momento di domanda, un momento anche di confusione su che cosa, no? Gli organizzatori, i festival, ma noi stessi musicisti, in che direzione, sul che cosa si deve fare per rimanere in contatto con la comunità del sia dei jazzisti, sia dei musicisti, sia degli appassionati. E c'è effettivamente una stranissima dicotomia, perché leggevo tempo fa, mi è arrivato questo rapporto dell'AGIS per quanto riguarda l'Italia del 2025, dove lo spettacolo dal vivo italiano in generale, ma poi nello specifico anche rispetto al jazz, ha registrato una crescita molto importante. Si parla di festival di un milione di spettatori, di tantissimi festival di jazz, ad esempio in Italia, dove si parla effettivamente di un incremento da tutti i punti di vista. Quindi leggendo anche io stessa mi sono chiesta, avendo il polso della situazione come musicista ma anche come presidente dell'associazione, vedendo effettivamente che cosa sta succedendo, ci stiamo rendendo conto che è cambiato il pubblico, sono cambiati i luoghi, ma non è cambiata l'affezione che c'è, non è cambiata il fatto che c'è effettivamente una è molto vitale in questo momento il mondo del jazz in Europa e in Italia, è solo che sta cambiando il modo in cui se ne usufruisce. Sicuramente sono spazi diversi, sono spazi che spesso non sono adibiti solo alla musica, cioè il palazzetto, il concetto del palazzetto, il concetto del festival che fine a se stesso non c'è più, c'è l'esperienza, c'è l'appassionato che si muove, che va a conoscere il territorio, che va a conoscere il paese o la città dove accade un festival, va a conoscere gli aspetti culinari di quel luogo e va a conoscere anche il festival, i musicisti che vengono invitati. Noi pulluliamo di piccoli festival che stanno capendo e stanno andando in una direzione nella quale l'esperienza del live non basta più, l'esperienza del live sta all'interno effettivamente di un discorso di esperienza un po' più largo, un po' più ampio. Non so se sia un bene o un male, ma sicuramente in alcuni casi aiuta il territorio perché è in contatto, no? con gli aspetti di sviluppo turistico e commerciale del territorio, certo. E dall'altro ci rendiamo conto che non ci si muove solo per andare a sentire Fresu, per andare a sentire il musicista americano in visita, ma ci rimuove perché diventa un'esperienza. E quindi in realtà io non vedo un grosso cambiamento, al quale probabilmente siamo noi che non siamo pronti ad adeguarci, perché effettivamente l'idea del concerto, del festival fine a se stesso, effettivamente sta molto cambiando. L'altra cosa, sto vedendo che dal mio piccolo punto di vista, poi chiaramente è chiaro che il discorso è molto ampio, che spesso i luoghi che attraggono di più sono anche i luoghi che non nascono proprio per la musica dal vivo, ad esempio musei o spazi differenti, o anche addirittura, questo lo vedo sui giovanissimi, spazi che spesso nascono come spazi occupati o simili, dove si vuole fare qualcosa, si vuole creare qualcosa. Io sento che c'è una grandissima creatività dei giovani musicisti, ne ho un po' coscienza perché insegno in un conservatorio e vedo che non sono interessati solo a lavorare, a fare il concerto, a salire sul palco, sono interessati anche a mettersi insieme e a creare insieme in un luogo ricerca, soprattutto questo vedo che sta accadendo in una fascia d'età un po' più giovane, e quindi io sono molto speranzosa in realtà.
Certo, un'analisi molto bella, molto puntuale e certamente molto positiva. Al CEST certamente le cose stanno cambiando, non è detto che, a parte che il cambiamento è inutile opporvisi stringendo i muscoli, no, perché tanto poi la realtà va avanti dove deve andare, ma un cambiamento c'è bisogno di prendere delle controindicazioni, e quello che noto io, vedendo spesso anche programmi di festival eccetera, una certa un certo timore o una certa pigrizia o da parte di molti direttori artistici, nel senso il timore di rischiare, il timore di scontentare il pubblico, il timore di non riempire la sala. Ho avuto modo di parlare con tanti direttori artistici la settimana scorsa a Brema, a Jazz Ahead, la convention che riunisce l'industria, scusate il termine orribile, del jazz internazionale, e c'è un po' di timore, c'è un po' di non comprensione, non si riesce più a individuare con tempestività il grande nome da chiamare. Spesso il grande nome è il grande nome di turno offerto dalle agenzie, dove però a ciò non corrisponde, per esempio, a volte magari un valore musicale reale, e di questo il pubblico se ne accorge, perché il pubblico è tutt'altro che stupido. Sono tante cose sul piatto, al ceste. Cosa ne dici?
Sono tante le cose, però innanzitutto vorrei anche precisare alcuni aspetti. Noi stiamo parlando del problema Italia, non stiamo parlando del problema Europa, perché in altri paesi, e tu ne sei perfettamente consapevole, la situazione, anche per quanto concerne l'anagrafica del pubblico, è totalmente differente, almeno questa è la mia esperienza nel resto d'Europa. Ma a parte questo, sì, allora iniziamo da puntualizzare secondo me alcune cose. Dire che perde pubblico il jazz è troppo semplicistica la cosa, perché il jazz non è mai stato davvero una musica di massa, se non in alcuni momenti molto specifici, dello swing, certe stagioni di crossover, quando in Italia negli anni 70 la televisione e la radio mandavano anche, in TV andavano anche grandi jazzisti. Ma a parte questo, oggi il pubblico esiste, ma è frammentato e meno visibile, e sicuramente più annoiato rispetto al passato. E questo anche perché il jazz, e questa è colpa, c'è la complicità dei musicisti in tal senso, è diventato e visto dal pubblico come entertainment. E perché? Perché, come si diceva, sta nei pub, sta nel ristorante, sta lì, e di conseguenza ha perso un po' quel suo appeal, invece proprio quasi a discapito di tutto quello che stanno facendo i jazzisti italiani, che vorrebbero assurgere il jazz a musica colta alla stregua di quella classica. Uno degli errori più clamorosi da fare, ma se la compagine dei musicisti jazzisti italiani ne è convinta, possono procedere per la loro strada, vanno sotto braccio con gli americani da questo punto di vista. Purtroppo non è così e non deve essere così. Il jazz non è musica per elitaria, e invece la vogliono far diventare tale. È vero, abbiamo tanti grandi nomi in Italia, che grandi bravi musicisti che vanno avanti in Italia, per l'amor del cielo, questo non si discute, ma i cartelloni, come accennavi anche tu, circolano sempre i soliti nomi, colpa dei direttori artistici, colpa dei management che ormai hanno preso le redini di alcuni festival, e questo lo si vede chiaramente dalla lettura anche dei cartelloni. Io penso che poi diventi quasi necessario la partecipazione di alcuni musicisti, appunto extra jazzistici, per intercettare anche un certo tipo di pubblico, proprio per ampliare la platea. Non è tanto il pubblico a mancare, è il bisogno percepito che si è attenuato. Il jazz non è più linguaggio del presente condiviso, è questo, quello che si esprime in Italia non è più quello, ma una delle tante opzioni culturali, questo è il problema. Poi c'è chiaramente anche la mancanza di volontà, anche per alcuni jazzisti, di evolversi. Manca, come parli ad alcuni jazzisti, quelli che io reputo i talebani, che sono purtroppo tantissimi in Italia, parli della contaminazione con l'elettronica, viva Dio, ma anche se fosse l'accusa di blasfemia ti arriva subito tra i denti. Io da ultimo mi sto occupando delle scene, per così dire, underground del resto d'Europa, e però queste scene underground tutte recitano un vocabolario e hanno un idioma sostanzialmente differente rispetto a quello italiano, e sono ricche di giovani, anche di un pubblico giovane. Ma fin quando non si capiranno queste cose, ne andremo avanti per la strada piuttosto sollativa e sempre più incanutita del pubblico jazzistico.
Non abbiamo tempo per andare avanti, purtroppo. Questo ascolto, questo brano è significativo quando già si discuteva all'inizio degli anni 2000, jazz è morto, jazz qua, jazz là, c'era, iniziava la crisi del disco, arriva Esbjörn Svensson dalla Svezia, non sta a discutere troppo e propone questa musica, avete sentito queste quinte con la nona sopra, per dirlo tecnicamente, che dà un suono durissimo al pianoforte, un pezzo di carta sulle corde per dare un effetto ridondante, Magnus Öström che suona la batteria con le mani e Dan Björklund al contrabbasso, che per l'orrore dei puristi suona un tema un po' stonatino, ma che all'interno, non perfettamente intonato, ma perfettamente cruciale all'interno della poetica del gruppo. È un gruppo che raggiunge audience da gruppo rock e questo la dice lunga su un altro punto che mi è stato contestato la settimana scorsa. Mi è stato fatto notare: non ci sono più grosse personalità, non ci sono più personalità rivoluzionarie, non c'è più la figura alla Esbjörn, o andando più indietro e per citare nomi ancora più grandi, alla Miles, alla Jaco Pastorius, alla Keith Jarrett, non ci sono più queste personalità enormi in grado di rivoluzionare, di rovesciare il banco e di creare qualcosa di nuovo. Io non sono d'accordo, secondo me non è così, non è così, e vorrei sapere cosa ne pensate voi di questo. È questa una ragione della crisi? Non voglio indurvi un bias, ma per me no, ma contraddetemi pure, no. Susanna.
No. Vai, ho sentito il cesto che iniziava, vai, prego, accette.
No, mi è venuto spontaneo, anzi chiedo scusa, mi è venuto spontaneo di bugia, proprio non sono assolutamente d'accordo. Vai, Susanna, vai, ti prego.
Anche io non mi trovo d'accordo, devo dire. Le figure nascono anche collegati con i periodi storici. È chiaro che il jazz ha avuto un'evoluzione, soprattutto in Europa ha avuto un'evoluzione che si è in qualche modo discostata anche in parte dall'influenza o dalla direzione che ha avuto il jazz americano, afroamericano. Io credo che ci siano negli ultimi anni delle intuizioni, dei progetti, una ricerca veramente molto interessante in Italia, ma in Europa in generale. E sicuramente il modo in cui un musicista europeo, un musicista italiano vede il mondo della musica improvvisata, il mondo della musica jazz, guarda verso in quella direzione, è chiaramente differente. Quindi probabilmente non ci sono in questo momento delle figure così di grande impatto come è stato Miles, perché Miles è stato Miles in quel periodo. Questo è un momento nel quale lo scambio musicale, i progetti, la crescita, la direzione che sta prendendo la musica in generale, non presuppone che ci siano delle persone che staccano così tanto rispetto al resto, perché è un fatto proprio culturale. Il modo in cui il jazz sta cambiando trovo che sia in qualche modo più aperto, non democratico, ma più sparso. Quindi magari non ci sono le figure del genere, ma ci sono dei focolai interessantissimi di gruppi, di musicisti che lavorano insieme che guardano al maneggiare un linguaggio che sicuramente non viene da noi, ma che sicuramente stiamo negli ultimi, negli ultimi 50 anni, mi viene da dire, maneggiando in una maniera diversa. Quindi guardiamo, io penso che sia più importante incuriosirsi di quello che succede, non di affezionarsi ad una figura, perché quelle figure effettivamente, ripeto, anche l'apporto che hanno dato a che cosa fosse la figura del musicista afroamericano, sociale o politico, poteva accadere solo in quel momento, probabilmente, con Train, Miles o figure del genere. Quindi in realtà non è tanto importante andare a trovare quell'uomo forte, quella donna forte, quel musicista che sconvolge completamente le dinamiche o le regole. Ma è più importante andare a vedere come il jazz si sta cambiando nel mondo, come si sta influenzando con altre musiche, e questa cosa io credo che sia altrettanto interessante quanto trovare appunto il talento incredibile. E tra l'altro comunque di talenti ce ne stanno tantissimi che girano in questo momento, sia che vengono dall'Europa che vengono dall'America, insomma. Quindi secondo me nel momento storico in cui siamo, per come la musica viene scambiata, per come cresce in Europa, e parlo del jazz, non ha senso cercare la figura, ha senso cercare di capire che movimento c'è.
Certo. Alceste?
Sì, sono d'accordo con Susanna, e vorrei anche però aggiungere qualcosa, cioè nel senso che allora oggi per esempio noi abbiamo molti trapper, no, che dilaga, e quindi anche altre musiche, anche il pop elettronico, eccetera, che dilagano. Un tempo era il jazz che dilagava. Ora bisogna capire, quindi c'è un'evoluzione. Dire che oggi non ci sono più punti di riferimento, se per questo non ci sono neanche più punti di riferimento nel cantautorato, non ci sono più punti di riferimento in ogni genere musicale, perché le tecnologie ci hanno portato più avanti. Dire, fare un'affermazione del genere è veramente da Matusalemme, e ve lo dice uno che è molto più grande di tutti e due voi, non dico messi insieme, ma quasi, insomma. Perciò cioè, è veramente anacronistico parlare oggi di una cosa del genere di fronte a un fatto molto evidente, che abbiamo delle tecnologie che hanno consentito anche a gente, francamente molti dei quali non meriterebbero neanche di fregiarsi del titolo di musicista, di fregiarsene invece, di vantarsi di essere musicisti. Il linguaggio del jazz è tutt'altro che morto, e che bisogna indossare degli occhiali buoni, non essere miopi e allargare gli orizzonti. Esiste anche un linguaggio jazzistico, come abbiamo appena ascoltato con l'Est Trio, che arriva dall'Europa e non solo dalla vecchia scuola Stelle e Strisce. Penso a Lars Danielson, Martin Tingvall, ma anche dagli Stati Uniti, che arrivano, cioè non so, anche se sovradimensionato in Italia è praticamente in ogni momento dell'anno, Bill Frisell, Kamasi Washington, cioè non saranno i Miles e i Coltrane dell'epoca, ma non ci abbiamo neanche i De André, i Lucio Dalla e i Lucio Battisti oggi, cioè, e questo è il problema. Bisogna fare i conti con quello che è una evoluzione spazio-temporale che naturalmente alla quale dobbiamo fare riferimento, e non possiamo comportarci diversamente. Il jazz può ancora reinventarsi, miscelarsi con altre sonorità, dialogare con hip hop, soul, elettronica, cose, aperture che fanno inorridire però i vecchi Matusalemme appunto della musica jazz, soprattutto in Italia, cosa che invece all'estero viene accolta con veramente tantissimi applausi, e viene accolta con il massimo del gradimento. Questo è il problema che noi abbiamo, secondo me. Questo è il mio parere, anche alla luce di quelli che sono degli studi che ho condotto nel settore.
Certo, io vorrei fare, vi rubo 30 secondi, quando uno dei miei figli non parla di calcio e mi fa una domanda sulla musica, mi ci butto a capofitto ovviamente, mi chiede perché Mozart non era famoso quando viveva. Allora così per spiegarglielo ho fatto un esempio che vi ripropongo, date a caso e situazioni a caso e completamente fiction, ma giusto per dare un'idea, 1790 a Praga, la prima del Don Giovanni, ok, ripeto, date a caso, non mi scrivete qui WhatsApp che sto sbagliando le date. C'è un musicista lì che conosce il direttore del teatro di Napoli e scrive al direttore da Praga, al teatro di Napoli: ho sentito un'opera meravigliosa del signor Mozart, bla 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 bla, varrebbe la pena di farla a Napoli, manda la lettera. La lettera ci mette quanto al Cesare arrivare a Napoli nel 1690? Facciamo un mese? Buon tempo. Poco più. Facciamo poco più di oggi, ecco, ma arriva a Napoli, interessante, non poteva ovviamente mandargli l'MP3 o un allegato, per cui riscrive, interessante, mandami la partitura, altri 2 mesi perché la lettera torni a Praga, se non va persa nel tragitto, a Praga, ok, va bene, cercare la partitura, ma non la stampata, cerca Mozart per farsi dare il manoscritto, cerca un copista, eccetera, eccetera, facciamo altri 2 mesi, dopo 2 mesi parte il plico verso Napoli, altri 2 mesi per arrivare, interessante, mettimi in contatto con il signor Mozart, insomma, sbagliati 7-8 mesi, Mozart è morto. Intanto, allora, capite? Allora, il problema è questo. Io non riesco a sottovalutare il fatto che quando Jacob Astorius, quando Miles Davis, quando anche Esbjorn hanno fatto la loro irruzione sulla scena mondiale, avevano dietro di sé la spinta della discografia. Io sono sicuro che c'è un altro De André da qualche parte, probabilmente ci metteremo come ai tempi di Mozart, 20, è vero che c'è più democrazia a livello di possibilità teorica, come diceva giustamente Susanna prima, perché chiunque può pubblicare su YouTube e teoricamente raggiungere 1-2 milioni di ascolti, cosa tutt'altro che scontata, tra l'altro. Ma il problema è che lo possono fare tutti. Esatto, ma è come poi capire, perché Mozart non era l'unico compositore a Vienna nel 1790, non era l'unico, è l'unico di cui stiamo parlando oggi, uno dei 2 o 3 di cui possiamo parlare oggi come di una cosa presente, capite? La discografia ha avuto questo ruolo, nessuno di noi ha la sensazione di essersi perso per strada uno Joe Zawinul o un John Coltrane, invece ora può capitare per varie ragioni, non so, questo è un mio pensiero che non riesco a schiodarmi dalla mente, mi date 30 secondi la vostra opinione su questo, perché purtroppo, come vi accennavo, il tempo è passato rapidissimo, anche cassato tutti gli ascolti, però Susanna, cosa ne pensi di questo? Scusa, chiudo la domanda, senza inutili nostalgie, adesso abbiamo altri metodi e dobbiamo lavorare su quello, ma potrebbe essere che in questo frangente storico, in questi 15, 20 anni, 30 anni, perché è iniziato ormai da tempo, potrebbe essere parte del problema, probabilmente c'è necessità di aggiustare un po' questo aspetto. Ecco, scusa, vai.
Penso che dobbiamo dimenticarci la discografia come l'abbiamo conosciuta, dimenticarci quel tipo di produzione. E i ragazzi giovani, giovanissimi, ventenni, lo sanno benissimo. Adesso sicuramente la musica si sta sviluppando anche dal punto di vista visivo, cioè ha quasi più senso, e ci stanno arrivando parecchie produzioni, ha quasi più senso lavorare sul video live, sul video fatto bene. Mi viene in mente il Tiny Desk, che è un'esperienza che sta avendo un successo planetario, dove non ci sono solo musicisti americani, stanno iniziando ad aprire, facendo scoprire musicisti dell'America Latina, c'è un Tiny Desk specifico dell'America Latina, eccetera. Chiaramente non è specifico sul jazz, però quella formula lì, mi viene in mente Emmett Cohen a casa sua, che invita i musicisti, cioè c'è proprio un altro modo, c'è il modo di usare la tecnologia un po' come ti faccio entrare a casa mia e ti faccio vedere che cosa è. Certo. Che cos'è suonare jazz, e questa secondo me è una degli aspetti che può diventare qualche cosa sul quale delle produzioni possono ragionare, appunto, per far crescere i musicisti. E l'altra è che è che l'aspetto visivo è ormai il nuovo CD, secondo me. Quindi i ragazzi vedono tantissimo, cioè il pubblico giovane vede tantissimo, magari va meno nei live, e questo ahimè è una ferita per noi di una, che siamo un po' più grandi, che siamo cresciuti nei live, nei club ad ascoltare musica, però non è detto che capiscano di meno,
certo.
Non è detto che abbiano meno interesse.
È imprescindibile l'aspetto video, l'aspetto interattivo, sì. È certamente imprescindibile. Al CES abbiamo 30 secondi.
Sì, sì, sono d'accordo, però voglio soltanto aggiungere una cosa che secondo me è di cui non si è parlato, e cioè perché un altro dei motivi per cui il jazz non fa fatica, perché almeno in Italia non è comunità. Non è comunità perché mentre gli altri generi offrono un'identità, un linguaggio, l'appartenenza, invece in Italia si è tutti feudatari. Funziona ancora che quello quanto ti ha fatto io ti faccio di meno, e quindi funziona in questa maniera. E in più il jazz oggi spesso si presenta come musica colta, ho già detto, specialistica, esperienza d'ascolto più che di partecipazione, tranne quando arrivano Narchi Pappi o altri gruppi che arrivano da fuori, e poi un patrimonio da preservare più che uno spazio da abitare. Forse queste riflessioni dovrebbero farle i signori jazzisti.
Io vi ringrazio tanto, intanto vi lascio con questo brano spettacolare di Shy Maestro, tanto per sottolineare il fatto che di personalità ne abbiamo e come. E tra l'altro anche lui, questo stesso brano, l'ha riproposto durante il Covid su Facebook, lui con la tastiera, e Maro, grandissima cantante portoghese che col jazz c'entra poco, una versione da lacrima, veramente. Poi tra l'altro nell'ultimo disco di Shy anche lei ha partecipato. Voglio dire, i modi ci sono, ecco, per neutralizzare il sistema postale del 1790 è al CES, speriamo di
no,
riuscirci.
Shai l'ho intervistato la scorsa settimana.
Benissimo. Sì. Allora non vediamo l'ora di leggerla questa intervista. Grazie a Susanna Stivali per essere stata con noi, e ci risentiremo presto.
Grazie a voi.
E grazie al CES per essere stato con noi. Grazie a tutti.
Grazie a te Lorenzo, e grazie a tutti i radioascoltatori.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.